Chiudiamo questo viaggio con Paolo, con quest'ultimo balzo di sogno che il Vangelo con lui ha fatto, di andare all'estremità del mondo. Poi non ce l'ha fatta, poveretto. E la Roma che ha sognato ci andò da prigioniero e fu anche ucciso poi. Ma comunque noi lo cogliamo in un suo progetto. La vita ci coglie sempre mentre facciamo progetti e poi la morte invece ci porta via. Sono due funzionamenti un po' diversi. Paolo si trova un tornante dalla sua missione. Potremmo dire che il bacino mediterraneo orientale è stato toccato dal Vangelo. Tutti i grandi centri, Efeso, Tessalonica, Atene, Corinto, si sarebbe detto allora l'Oriente è stato evangelizzato. E Paolo si volge verso l'Occidente. Ai confini dell'Occidente c'era, ai confini dove il sole si lasciava giù per questa gente, c'era la Spagna, non c'era le Americhe, c'era la Spagna, no? In Occidente. E ai confini dell'Occidente c'è la Spagna, quindi Paolo ci andrà. Solo che la Spagna è lontana e farà tappa a Roma. Di per sé a Roma Paolo non doveva andarci nel suo stile, perché lui non andava mai dove c'era già una comunità fondata, era un missionario, andava a fondare le comunità, ma Roma gli stava qui evidentemente. Un tipo come Paolo sarebbe andato nella città dell'imperatore, del regno, a raccontare di Gesù. E scrive proprio una lettera ai Romani: quando andrò in Spagna spero, passando, di vedervi. Si rivolge alla comunità che già c'è, i cristiani di Roma: spero di vedervi e di essere da voi aiutato per recarmi in quella regione dopo aver goduto un poco della vostra presenza. E proprio a preparare questa visita e poi questo programma, verso la fine del suo secondo soggiorno a Corinto, siamo nel 58 circa, nel corso del suo terzo viaggio missionario, scrive alla comunità di Roma, si è messo lì a studiare, si è fatto aiutare anche, ha scritto un'enciclica, no? Si è impegnato a scrivere alla comunità di Roma, e questo grande affresco teologico. Sentivamo i Galati, questi temi li sentirete, sono gli stessi, ma i Galati era un impeto di una lettera per una discussione da chiarire. Qui invece c'è proprio il trattato, in qualche maniera, questo grande affresco teologico e una specie di enciclica sulla comunione ecclesiale, giudei pagani, il suo grande tema evangelico, no, come la storia di Gesù giudeo possa diventare la verità di tutti, anche dei pagani, la capacità del Vangelo di costituire un solo popolo tra i due popoli, i giudei e i pagani, anche se questo è un tema che noi non seguiremo perché sarebbe troppo ampio. Coglieremo invece il discorso sul Vangelo e la vita cristiana, no? Allora, tutto è contenuto, tutto il tema della lettera ai Romani, ma tutta la teologia di Paolo, è contenuta in questa solenne dichiarazione iniziale, nella quale in pratica appunto dice a Roma, ma immaginate appunto chi scrive, che Dio ha fatto irruzione nel mondo in Gesù. Siamo salvi perché Dio è piombato giù nel mondo, è venuto. Ecco, questo è il Vangelo, il succo. Io infatti non mi vergogno del Vangelo, cioè della buona notizia di Gesù, dell'evento di Gesù, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Nel Vangelo si rivela la giustizia di Dio, il fatto che Dio vuole far giustizia ad ogni uomo, vuol mettere l'uomo al posto giusto, vicino a sé appunto. In esso si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà mediante la fede. Ecco, questo è tutto il tema paolino, il tema cristiano appunto. Immaginate, lo possiamo immaginare bene, perché Roma non era diversa da queste nostre città odierne. Il cristianesimo ormai qua dentro non si sa più cos'è, secondo me. Se scoppiasse un annuncio evangelico, scoppierebbe come nuovo, come insolito, in mezzo ai cristiani anche, no? Quelli che si dicono cristiani, come noi. Ma immaginate, provate a tradurre questa roba qui, dove la frase inizia così: ora, indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia di Dio. Come dire, Dio l'ha fatta grossa. Indipendentemente da quello che siete voi, indipendentemente da quello che fate in queste città, Dio ha manifestato la sua giustizia. Oh, Cristo è risorto, è il grido di vittoria del Vangelo. È intervenuta sulla scena della storia umana la giustizia di Dio ed è una rivoluzione. Il nostro mondo è cambiato da un'iniziativa assolutamente inaspettata di Dio, no? E vediamo in che cosa consiste questa rivoluzione, perché Roma gli chiedeva, la cultura gli chiedeva, ma cosa vuol dire, no? Come cambia con l'annuncio cristiano la visione del mondo? Ebbene, il primo scenario che Paolo presenta di questa rivoluzione è di questo tipo: il mondo intero è avvolto nel peccato. Ebbene, Dio in Gesù ci salva. Ecco. Perché? Questa è una partenza che ci inquieta un po'. L'uomo moderno non accetterebbe mai, difatti non lo accetta questo discorso. Noi non facciamo mai peccati. Se uno incomincia a dire siete tutti nel peccato, dice non ti credo, non siamo così cattivi noi. Comincia così: tutti, giudei e greci, e noi aggiungiamo anche cristiani, perché non c'erano allora, allora c'erano tutti giudei e greci, sono sotto il dominio del peccato. E vediamo distintamente, prima i greci, i romani, i pagani. Paolo dice che non hanno scusa perché anch'essi possono conoscere Dio dalle opere, dalla storia, ma si comportano in maniera empia. Guardate com'è la gente di queste città, sentiamo.
Dalla lettera di Paolo ai Romani. Essi dunque sono inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, sì, da disonorare fra di loro i propri corpi. Poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente, anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento.
Beh, non possiamo appunto... No? Testi così sono abissali. Avete sentito? È un iniziale elenco dei comandamenti rovesciati. L'idolatria, la falsa idea di Dio, ha portato a rovesciare tutti i rapporti tra gli uomini, dalla sessualità alla fraternità offesa, al rapporto ingiusto con gli animali, appunto. No? Le varie mucche pazze non sono così fuori dai discorsi dei comandamenti, no? La loro malvagità parte dall'idolatria, cioè da un travisamento della verità, dalla falsa conoscenza di Dio, da non riconoscere Dio, appunto. e dall'idolatria nasce la malvagità tra gli uomini. Ed è suggestiva questa partenza, dove la prima forma di idolatria viene colta nello scavalcamento della differenza sessuale, che è la differenza più radicale che c'è nel mondo. Cioè l'alleanza, la linea di alleanza che separa Dio e l'uomo e li unisce, e separa e unisce l'uomo e la donna, e l'uomo e gli animali e tutto il creato, è la linea che tiene aperto il passaggio della vita e della parola di Dio insieme, no? Tutti i temi che abbiamo visto nei comandamenti. E il quadro che esce di Roma è nero. Dice più avanti: siccome hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi e di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, furbi nel male, ribelli ai genitori, sleali, senza cuore, senza misericordia. Come potranno sfuggire all'ira di Dio, dice Paolo, al suo giudizio di condanna? Così i pagani e i giudei, loro che non solo conoscono l'esistenza di Dio, che gli parla nella coscienza come i pagani, ma loro conoscono anche i comandamenti espressi nella legge di Mosè, conoscono le promesse fatte ad Abramo, a Mosè e alla sua discendenza, conoscono gli interventi di Dio nella storia. Loro che si vantano dei loro privilegi e disprezzano gli altri, non sono affatti migliori di loro. Ora tu che ti vanti di portare il nome di giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e ti glori di Dio e sei convinto di essere guida e luce per coloro che sono nelle tenebre, ebbene come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare e rubi, tu che proibisci l'adulterio e sei adultero. I pagani, i giudei che hanno la legge e continuano a inchinarsi davanti alla legge, e si potrebbe aprire tutto il discorso ai cristiani, anche loro non sono più buoni dei pagani e dei giudei. Tutti gli uomini, l'umanità intera è preda del peccato, incapace di liberarsi e di ritrovare l'amicizia con Dio. L'uomo, appunto, dice Paolo, se parte da sé non è capace di fare come vorrebbe Dio, deve partire da Dio, ecco, questo è il ragionamento. Se l'uomo pretende di partire da sé, succedono queste cose qui. Non c'è dunque per l'uomo alcuna speranza. Ecco, Paolo arriva a Roma e dice: ora si è manifestata la giustizia di Dio. Giustizia per mezzo della fede in Cristo Gesù. E non c'è distinzione. Tutti hanno peccato, ma tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione attuata da Cristo Gesù. Questo è l'assurdo cristiano, appunto. È Gesù che ci rende giusti, uno a uno, tutti. Tutti. Ecco una buona notizia. Mentre il peccato e l'impotenza schiacciavano l'uomo nella disperazione, incapace di salvarsi, Dio misericordiosamente ha offerto la sua giustizia a tutti quelli che si affidano a Lui nella fede. Ma allora capite, è tutta la comprensione di Dio e dell'uomo che cambia. Questo può essere vero solo se noi siamo in Cristo, solo se Cristo in qualche maniera determina la vita di tutti gli uomini, di ciascun uomo, solo se noi siamo stati creati in Cristo Gesù. E questo è il grande tema che Paolo sviluppa nel capitolo 5. Ascoltiamo due o tre piccoli passi di questo capitolo famoso dei due Adamo.
Quindi, come a causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Infatti, se per la caduta di un solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di un solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti.
Tutti gli uomini sono Adamo, sono figli di carne, della terra, di un uomo e una donna, e come lui sono sottomessi alla morte e alla diffidenza, a partire dall'uomo, appunto, la diffidenza verso Dio. E difatti il primo uomo, appena ha scelto nei confronti di Dio, ha scelto con diffidenza, questo è il peccato originale, originante del primo uomo, no? Come si diceva nel catechismo. In Adamo siamo sottomessi alla morte e al peccato, appunto. Per il peccato di Adamo la paura della morte ha regnato sul mondo, perché appunto morire senza Dio, morire senza la fede, morire senza la grazia che Dio ci dà di morire per noi, evidentemente è morire nella paura della morte. La lettera agli ebrei dirà: noi siamo schiavi della paura della morte. Questo è il pungiglione del peccato. C'è la morte biologica, che è una necessità naturale, nasconde in realtà il dilemma per la libertà di essere morti nella fede o nella disperazione. No. Il regno della morte e del peccato, che è un regno universale, l'uomo ne è schiavo ed è incapace di liberarsene da solo. L'uomo è dunque disperato. No, dice Paolo, il Vangelo, ora il Vangelo viene a liberarlo. Perché Adamo, pensate alla teologia cristiana, cosa ha osato sostenere, no? Cosa osa sostenere? Il primo degli uomini è solo figura di quello che viene dopo, ma che è l'origine. Adamo, il primo, era solo figura, immagine di Gesù Cristo, il secondo, il tardo venuto, che in realtà è l'originario, il nuovo Adamo, il vero Adamo. Cioè Dio ha creato Cristo, Dio ha pensato Cristo, Dio è Cristo, in Lui noi siamo creati. Ecco perché a Pasqua Gesù morto ci lascerà un giorno, perché dovrà andare agli inferi a dirlo a Adamo e a Abramo, no? La discesa agli inferi, sabato santo, si sta tutti in silenzio perché Gesù scende agli inferi ad annunciare il Vangelo a Adamo. Cioè la disobbedienza di Adamo in Cristo è compresa nella grazia. Prima è la grazia. Siamo stati fregati noi da quel catechismo che diceva: prima c'è il peccato, poi Gesù viene a rimediare al peccato. E viceversa, prima è la grazia in Gesù, nella grazia l'uomo pecca, appunto. Nel Cristo la morte ha trovato il suo padrone, molto più potente della nostra solidarietà con Adamo, che ci fa mortali e peccatori, e la solidarietà con Gesù Cristo, che ci rende giusti e salvati. La grazia di Cristo ci avvolge e ci contiene laddove ha abbondato il peccato, e prima l'ha descritto come è diffuso il peccato. Noi nasciamo nel peccato originale, cioè nasciamo in città che sono piene di male, nasciamo solidali del male, ma laddove ha abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia. La grazia è più forte, la grazia è maggiore, la grazia è prima. E come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Questo è il senso della nostra fede, della nostra conversione e del battesimo, tutta la teologia del battesimo che proprio ai Romani, capitolo 6, Paolo sviluppa. Con la morte e resurrezione Cristo ha vinto la morte e noi nel battesimo siamo immersi misteriosamente in questa morte e resurrezione. Siamo già passati misteriosamente dalla morte alla vita. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Questa è una religione straordinaria, è una rivoluzione di tutte le categorie religiose correnti allora, anche adesso. Ma allora, e questo è il terzo grande affresco per dire la rivoluzione cristiana, a che cosa è servita la legge? Beh, è chiaro che in una presentazione così, come minimo Paolo deve ragionare sull'economia della legge mosaica del giudaismo. E gli sviluppi sulla legge, che sono amplissimi e difficili, ma sono di grande suggestione. La legge di per sé è buona, è santa, viene da Dio, ma arriva in un mondo di peccato e non dà a coloro che la osservano la forza di praticare ciò che comanda. Perciò la legge senza la grazia contribuisce a farti capire che sei peccatore, ma non ti aiuta a diventare giusto. Non per le opere della legge. Contribuisce di fatto a manifestare il peccato in tutta la sua potenza e trasforma la mia miseria in una trasgressione. Mi fa capire che vado contro la legge. Anche questo è interessante, no? Il cattolicesimo appare moltissime volte come una persecuzione della miseria dell'uomo, come una legge che condanna, perché è senza grazia, perché non parla della grazia, perché è una morale, è la pretesa di una società di giudicare qualcuno, appunto. La legge trasforma la colpa in una trasgressione, in una ribellione consapevole alla volontà di Dio, che la legge manifesta. Lo so, se c'è la legge lo so di essere peccatore. È come uno che mi dice, ti dimostro che sei fuori posto. E a che serve? Questa è la situazione drammatica dell'uomo sotto la legge. Ricordiamolo, noi che giudichiamo chi sbaglia. L'uomo è lacerato tra il male che disprezza, ma che non può evitare, e il bene che desidera, ma non riesce a compiere. Non riesco neppure, dice Paolo, a capire ciò che faccio, infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto, o me sventurato. La legge mi condanna, appunto. Siamo tutti poveri diavoli, se partiamo da noi. Nessuno è giusto, appunto. Quindi non continuiamo a fare dei modelli, ma sì, i modelli sono belli averli, ma cominciamo a dire che tutti siamo poveri diavoli e che ci salva la grazia del Signore, mica gli uomini bravi. È una condizione disperata senza uscita? No, è arrivato il Vangelo, siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, perché Gesù Cristo ci dà la legge dello Spirito, la lex nova, la legge nuova che Cristo ha messo nei nostri cuori, la divina dolcezza che diventa il principio del cuore, appunto. La legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Perché l'amore di Cristo è stato riversato nei nostri cuori, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Gesù è Dio fatto uomo per donarci il suo Spirito. In croce esalò lo Spirito, comunicò lo Spirito. L'esperienza della comunità primitiva è il dono dello Spirito, no? Il dono dello Spirito abita in coloro che sono giustificati e fa di loro che erano schiavi dei figli e li conduce nella libertà e nell'amore. La legge stabilisce da fuori delle prescrizioni, ma non dà la forza di seguire. Lo Spirito invece è un maestro interiore che attira, che guida con amore. Quelli che sono figli di Dio, questi sono guidati dallo Spirito di Dio, sono condotti con amore. La legge cristiana è una legge d'amore, una legge di libertà, è una legge di figliolanza, è una legge di interiorità, è una legge di convinzione, come si può dire? E così si compiono le grandi promesse dei profeti, porrò il mio spirito dentro di voi, vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi da dentro, con il cuore appunto, che è tutta la morale di Gesù. Compimento dei comandamenti, questo, no? E allora la vita cristiana, sentiamo solo questi ultimi due versetti che sono un discorso di morale fondamentale in due righe. Questi sono da imparare a memoria, all'inizio del capitolo 12. La vita cristiana diventa una testimonianza all'amore di Dio, una vita santa, un culto, e l'uomo è un santuario di Dio. Ma sentiamo.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio. Ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.
Due parole. In tutte le religioni l'elemento decisivo è la pratica, trovare qualcosa da fare che ci colleghi con Dio e ce lo tenga buono. Sono i sacrifici, appunto. Il culto. Ecco, il cristianesimo, in realtà, contesta questa visione, comporta il cristianesimo una relazione personale con Dio, perché questo Dio ama legarsi all'uomo e la sua gloria è la vita, la felicità dell'uomo, la libertà dell'uomo. Se si vuol piacere a Dio, bisogna convertirgli il cuore, bisogna dargli la vita, una vita vivace, buona, che osserva i suoi comandamenti, i suoi progetti su di noi. Questo è il culto che Dio aspetta da noi. E questo comporta tutta l'assunzione responsabile della vita morale. Ti sentito le parole? La fede in Cristo Gesù, che è un abbandono in Lui, è un lasciarsi prendere dalla giustizia di Dio nelle sue braccia, appunto, deve diventare un discernimento. Discernimento vuol dire secernere, sì no, sì no. Pesa tanto, pesa così, Devo saper distinguere, la fede distingue, giudica appunto, continua a giudicare. Un discernimento sulla nostra umanità, sulla cultura, sulla mentalità di questo secolo, sui modi di vivere di questa società, per trovare uno stile di vita vivace, che sia culto a Dio, come quello di Gesù. La pazienza e il coraggio di fare l'uomo, attraverso i tanti no da dire alla mentalità di questo secolo e ai tanti sì alla volontà di Dio che si esprime nella ricerca faticosa del bene, per giudicare ciò che è bene e male, ciò che è giusto. Nelle esperienze complicate e affascinanti della vita, poi la lettera ai Romani parlerà di chi governa, quindi discernere ciò che è bene e male, nelle scelte della politica, nei rapporti sociali, parlerà dei rapporti con i fratelli, della vita familiare, della comunità, eccetera, eccetera. Quindi coraggio, coraggio, che il cristianesimo è una cosa seria e bella. Adesso comunque staremo un po' zitti, per fortuna, non faremo più dei prediconi, non faremo più dei discorsi, potremo vivere per un paio di settimane soltanto dei gesti nei quali cercheremo, soprattutto nella Pasqua, di capire, di continuare a capire cosa ha fatto Dio, chi è Dio, no? È come se il Signore, facendoci vedere nella Pasqua quanto ci vuol bene, ci dicesse: coraggio, coraggio, ci sono, io ho dato la vita per te.